טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מוננובה פרשה, אביה מוננובה סטימנה, ווליו קדר סקוזה, פרו השם אבולוטו, אלו אותימו דוי סטימנה נונו פודוטו פאונה לציונה, פרו ברוך השם, ריפרנדיאמו, קונלאיוטו די השם, קונגרציאמנטו, טרברסו הקדוש ברוך הוא, טרלה פוסיביליטה, די אסטודיארה, אי אינסיניארה, e בעזרת השם יתברך קונטיניאמו כל הנוסטר לציוני. טוב, לפרשה, פרשת שלח לך, כאונה בליסים הפרשה, אביה מוניציאטו אליבו די במדבר, עם ישראל, סטבי אג'נדו, דופו אבי רסנטיטו, לדיישי קומנדמנטי, לפסטה די שבועות, אני רק אונונה קוזי נונטנו דאוג'י, ויסטי מנפה, Dopo essere a fronte del monte per un anno e studiare le leggi della Torah Kedoshah, finalmente inizio il viaggio alla terra promessa, il viaggio alla terra di Israel, a Eretz Israel. È una cosa che deve succedere subito. Però, prima che Am Israel arriva a entrare dentro la terra di Israele, che fra parentesi la pianificazione di Hashem era subito dopo il monte di Sinai, dopo che hanno studiato tutto quanto, 11 giorni entrare in Eretz HaKodesh. Però là succede una cosa che blocca tutta la pianificazione, e questa è la parasha nostra, parasha Shelach. וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען. לטרנו פרלו המשה דיצ'נדו, אינביה, התוא דיסקרציוני דלי וומני, כאספלורינו אל פאזה די כנען. כווינדי, מוטו אינטרסנטה, השם פרלו קוד משה, וכווי סוצ'נדו אונה קוזה אינטרסנטה. Di solito, o meglio detto, del momento che Hashem si è rivelato a Moshe Rabbeinu, qualsiasi cosa che Moshe Rabbeinu fa dall'inizio della storia di Moshe Rabbeinu è perché Hashem l'ha comandato. Non vediamo in nessun posto le volere di Moshe Rabbeinu. Perché? Si dice su Moshe Rabbeinu, Bechol Beti Ne'emanu, Moshe è considerato il servo perfetto di HaKadosh Baruch Hu. E per questo Moshe Rabbeinu non si sposta un millimetro della volontà di Hashem. Hashem lo dice e lui lo fa. E nelle poche volte nella Torah dove vediamo che Moshe Rabbeinu non capisce bene qual è la volontà di Hashem, Moshe Rabbeinu non decise da solo, aspetta fino a che Hashem si rivela per dare la risposta. Per esempio, uno degli episodi dove Moshe Rabbeinu non era sicuro qual era la volontà di Hashem è la parasha scorsa, quando c'erano un piccolo parte del popolo che quando era Pesach erano impuri. E noi sappiamo che quando un ebreo è impuro non può fare un sacrificio, non poteva partecipare alla celebrazione del cibo, del sacrificio del Pesach. Quindi sono venuti questi gruppetti a Moshe Rabbeinu e hanno detto: Moshe Rabbeinu, scusa, anche noi vogliamo fare Pesach. Noi eravamo impuri perché abbiamo fatto una mitzvah, ci siamo occupati con le morti. Che possiamo fare? E vediamo, Moshe non sa la risposta. E quando Moshe non sa la risposta, Moshe Rabbeinu non sa esattamente qual è la volontà del Creatore, Moshe Rabbeinu non risponde. Dice Moshe Rabbeinu, allora aspettate, chiedo a Kadosh Baruch Hu. Lo che a Kadosh Baruch Hu mi dice io faccio. Sa di chi non c'è un momento nella Torah intera dove Moshe Rabbeinu fa una cosa perché lui la vuole fare. Ogni cosa viene detto e comandato di Kadosh Baruch Hu. E qui, nella parasha nostra, succede una cosa stranissima. Dice Rashi, shlach lecha, ledatcha, ani eni mezaveotcha. Tu vuoi mandare esploratori? controllare la terra di Israele? Fallo che vuoi. Io, HaKadosh Baruch Hu, non ti dico che fare. Questa volta, se farai una cosa, sarà per scelta tua. Io non mi meschia con la tua scelta. E qui dobbiamo capire questo Rashi. Che voglio dire che HaKadosh Baruch Hu dice questo a Moshe Rabbeinu? È la prima volta nella Torah che troviamo questo concetto. Che Moshe Rabbeinu, invece di ricevere comandamenti di HaKadosh Baruch Hu, HaKadosh Baruch Hu dice: tu sai che fa lo che ti pare, shlach lecha. Lo che vuoi fa, io non ti dico. E la cosa più strana, che questa cosa non fa accendere una luce rossa. Immaginate un ragazzo che ha un maestro, e su ogni cosa nella vita questo maestro lo dà un consiglio. E lo dice, vedi, fai così, fai così, fai così, fai così. E un giorno questo ragazzo vuole fare una cosa. E va al suo maestro, dice, maestro, che pensi? Immaginate che il maestro lo dice, tu sai che è questa cosa, preferisco non dire lo che voglio io. Vada solo questa volta. Lo che pare per te. Che capisce l'alunno subito? E qui c'è un problema. Perché fino adesso il mio maestro mi dice che fare? E a questo punto lui vuole che vado da solo? Questo, solo il fatto che Hashem non dice a Moshe Rabbeinu che fare, già a Moshe Rabbeinu bisogna chiedere la domanda, perché succede? Perché fino ad oggi Hashem sempre mi comanda e qui non abbiamo un comandamento. Solo questo fatto deve fare domande a Moshe Rabbeinu. La cosa più strana, non sembra che Moshe Rabbeinu vede questa cosa come una cosa cattiva, anzi. Moshe Rabbeinu dice, ah, ok, sì, dipende da me, va bene, sì, dipende da me, io voglio mandare l'esploratore. E questo dobbiamo capire. Perché? Che succede qui? E per capire questo, dobbiamo capire un'altra cosa. Dicono le maestre, ci sono due tipi di relazioni tra un capo, tra un proprietario, e il susser. Il primo tipo di relazione, e non è solo tra capo e servo, può essere tra marito e moglie, può essere tra padre e figlio. Il primo tipo di è che io sono il saggio, io sono quello che capisco, tu sei quello che non capisci, e per questo io ti dico che fare. Può essere un padre che si sente così attraverso suo figlio, può essere un fratello grande attraverso suo fratello piccolo, poi suo marito attraverso sua moglie. Ma sia, non è una cosa giusta pensare, però può essere. Ma c'è una seconda cosa. C'è una cosa che dice, tu sai che io ho fiducia. E vedevo che io sono il padre, tu sei il figlio. Ma io ho fiducia nei tuoi pensieri. Io credi nelle tue capacità. Io non ti devi comandare, anzi, lo che fai per me sarà una cosa buona. Io non è mai stream. Quando HaKadosh Baruch Hu per la prima volta dice a Moshe Rabbeinu, fallo che tu vuoi, Moshe Rabbeinu non la vede come una cosa cattiva, anzi, Moshe Rabbeinu dice, vedi, finalmente HaKadosh Baruch Hu crede che io sono capace. HaKadosh Baruch Hu pensa che lo che io penso, sicuro che sarà la cosa giusta. E questo tzaddikim, sono due concetti che anche vediamo nella Mishnah Be'avot. Dice la Mishnah Be'avot, de un lado, batel rezzoncha mipnei rezzonò. Questo è il primo tipo. Che vuol dire batel rezzoncha mipnei rezzonò? Annulla la tua volontà di fronte alla sua. Questo è il primo tipo. È l'alunno che capisce che il suo maestro è quello che capisce, è il figlio che capisce che suo padre è più grande da lui, più saggio, più potente, sa più da me. E poi questo io cancella la mia volontà a fronte al suo. Però c'è una cosa più alta. E questo è Aser Rezzonò Kirzonha. Fa la volontà di Hashem come se fosse la tua. E qui i rabbini della Hassidut dicono una cosa incredibile. La volontà tua e la sua profondità, si leviamo tutte le buce, si leviamo tutta l'oscurità, è la volontà di Hashem. In altre parole, quando HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu, io mi appoggio solo che tu vuoi, In altre parole, io so che tu sei arrivato a un livello che la tua volontà è la mia volontà. E questo, tzaddikim, è quando c'è armonia vera. E questo è il livello che un uomo deve cercare di ottenere. E in qualsiasi relazione, più di tutti, per esempio, in un matrimonio, e il marito o la moglie e viceversa, devono arrivare a una fiducia così grande tra di loro. Che la moglie può dire a suo marito: fai lo che tu pensi che è giusto, perché lei sa che la volontà sua sarà la sua volontà, e viceversa. E il marito può dire a sua moglie: fai lo che tu pensi che è giusto, perché io so che la tua volontà e la mia volontà non sono due cose separate, è una cosa unita. E per questo Moshe Rabbeinu, anzi, quando HaKadosh Baruch Hu lo dice: fa lo che tu pensi, non la vede come una cosa cattiva, anzi, dice finalmente. Kadosh Baruch Hu ci crede in me. Hashem capisce che la mia volontà non sarà contraddittorio alla sua. E questo tzaddikim è un livello che ognuno di noi deve cercare. Sì, è vero, non è il primo passo. Il primo passo deve cancellare la tua volontà. Perché quando uno inizia a avvicinare a Kadosh Baruch Hu, ha tanti vizi, ha tanti difficoltà, ha tanti buchi, ha tante macchie, ha tante cose che non sono chiare. E piano piano, anche se lui vuole fare cosa non giusto, deve mantenere se stesso e capire qual è la cosa giusta e combattere l'Yetzer Hara. Però c'è un livello più alto. Quando uno già inizia a pulire se stesso, quando già non deve combattere, quando la volontà vera sua è fare la volontà di Hashem. E questo è lo che Moshe Rabbeinu qui è riuscito ad arrivare, fino a che Hashem ha fiducia in lui e 100% shlach lecha, fallo che ti pare, sicuro che farai la cosa giusta. In veemenza di chi oggi non voglio approfondire che succede in Chet HaMeraglim, perché Moshe manda, perché nel fine succede lo che succede, ma voglio parlare di un altro episodio. E questa è la nostra Haftarah. Noi sappiamo che c'era un'epoca che era divietato leggere la Torah. Le Romani hanno decretato uno di questi decreti erano di non studiare Torah, di non leggere la Torah come si fa ogni sabato. E le maestre invece di leggere la Torah, hanno detto va bene, se non si può leggere la Torah, facciamo un po' di profetica. E per questo ogni parasha ha un pezzo che viene letto dopo l'Haftarah delle profeti, che sempre è collegato con la parasha. E nella nostra Haftarah si racconta esattamente la storia che si ripete, però questa volta è diverso. Yehoshua, 40 anni dopo che il popolo ebraico ha mandato gli esploratori per vedere che succede nella terra di Canaan, manda due esploratori. Finalmente hanno girato 40 anni nel deserto. Moshe Rabbeinu è morto, Aaron e Miriam sono morti, le leader della generazione che è uscita d'Egitto, la generazione che ha visto le 10 piaghi, la generazione che ha visto l'apertura del mare, la generazione che ha visto i 10 comandamenti, sono tutti morti. E qui abbiamo la seconda generazione dopo la uscita d'Egitto. E chi è il loro leader? Non è Moshe Rabbeinu per Yehoshua Binun. E anche qui Yehoshua Binun manda due esploratori prima di entrare nella terra di Israele. Loro erano al di là del Giordano, e mandano due. Uno chi è? Caleb ben Jefunè. E sappiamo subito perché Yehoshua ha scelto Caleb ben Jefunè. Che Caleb ben Jefunè, lui faceva parte degli esploratori che sono andato la prima volta e che non ha sbagliato. Non ha parlato contro la terra di Israele. E la seconda è Pinhas. Qual è Pinhas? È il Pinhas famoso nostro che usato Hashem. Più tardi nel Parashot parleremo su Pinhas, la storia di Pinhas e la Midianit e tutto quanto. E dice l'Haftarah, questi due esploratori vengano mandati, arrivano nella città di Gerico, e là vanno alla casa di una signora che si chiama Rahav. Chi è questo Rahav? Dice la Torah, Isha zonah. Che voglio dire Isha zonah? Ci sono tante interpretazioni. La prima interpretazione, dicono i maestri, Isha zonah è una donna che ha un, come si chiama, Airbnb, un bed and breakfast. Perché la parola zonah ha la stessa radice come la parola lazun. Lazun voglio dire nutrire. Quindi c'è chi dice questa Rahab che era una capo di un albergo, aveva un albergo. E quando tu arrivi a un posto e tu vuoi sapere che succede, con chi devi parlare? Con l'albergo, perché là la gente entra, escono, tutta la gente importante sono là. Però c'è chi dice no, zona non voglio dire uno che ha un albergo, zona vuol dire proprio contestuale, nero su bianco, una prostituta. Chi meglio della prostituta che tutto il giorno vede altra gente e ognuno confida in lei i suoi segreti per raccontarti qual è la realtà? No, faccio la storia corta. Rahav racconta a questi due esploratori: potete essere tranquilli, voi vincerete la guerra contro Israele, contro le Cnanei, potete entrare nella terra di Israele, perché tutti hanno paura di voi. Non c'è en ish echad asher ruach bo, non c'è un uomo che ha il spirito combattere il popolo ebraico. Abbiamo tutti sentiti le miracoli, abbiamo tutti visti. Sappiamo che voi state il popolo del Creatore. Sappiamo che voi state il popolo scelto. E per questo vi dico a voi esploratori con tranquillità: potete entrare nella terra e conquistarla. Ma parentesi, quando arriverà il Mashiach, sarà la stessa cosa. Verrà con la mia Arez. Tutti vedranno che Shem Hashem nikra alecha, che il nome di Hashem sta su di voi. Tutti vedranno, voi siete il popolo scelto. Dice, non ci saranno guerre, non ci saranno niente, ci sarà un'epoca dove loro da solo capiranno chi deve essere in Israele e qual è il suo obbligo e qual è il suo compito. Comunque, questa Rahab le prendono questi due esploratori e subito il re della città sente che sono entrati due esploratori e lui va a cercare gli esploratori. Che va Rahab? Va e mette gli esploratori nel tetto sotto pianti di lino. Così dice il profeta Yoshua, sotto le pianti di lino, là lei nasconde l'esploratore. E quando arriva il re, gli chiede a lei: dove sono gli esploratori? Ho sentito che sono entrato qui. Lei ha detto: sì, però adesso già è notte, e un attimo prima le chiusure della porta della città di notte sono scappato. Io vi consiglio di andare a cercarlo. E il re è andato a cercarlo. Lei subito dopo che sono andato via, che ha fatto? Ha preso una corda della finestra e ha fatto uscire l'esploratore. Dicono i maestri che la casa di Rahab era dentro il muro della città, vuol dire di un fianco della sua casa, la finestra era proprio fuori della città. E così gli esploratori prendevano la corda, sono sceso dalla finestra e sono andato via. Però prima di andare via, dice Rahab, promettetemi qualcosa. Quando conquisterete questa città, per favore, vi chiedo, lasciatemi e la mia famiglia vivere, perché io voglio fare parte del popolo ebraico. E così succede. La città di Jericho viene conquistata e questa Rahab che fa? Si converte. Non solo che si converte, dicono le maestri, lei termina essere sposata, essere la moglie di Joshua Binu, addirittura. Una prostituta che si converte, e non solo che si converte, e nel fine diviene la moglie dell'uomo, del leader del popolo ebraico, Joshua Binu. E questo dobbiamo. Qual è la storia di questa Rahab? come una signora di un lado che sembra che è sceso al punto più basso che esiste, riesce ad arrivare al punto più alto. Non solo che lei si converte, non solo che lei lascia il suo mestiere che ha fatto fino adesso, che è un mestiere ovvio, oscuro e divietato secondo la Torah, però addirittura diviene la moglie di Yoshua. Possiamo immaginare che si parlava nel corridoio su Yoshua. Vedete la moglie di Yoshua? Mi permetto di capire questo. Dobbiamo un po' capire chi è questo Rahab. La Gemara in Masechet Zevachim chiede: quando Rahab ha detto alle due esploratori che tutti hanno paura da voi, da dove Rahab la sa? Perché lei può testimoniare con così semplicità? Sì, voi potete conquistare tutta la terra di Israele. Da dove sa Rahab che tutta la terra di Israele ha paura del popolo ebraico? Dice la Gemara in Masechet Zevachim. Rahab era una prostituta e ha iniziato a 10 anni. Da 10 anni fino a 50 anni, ossia in tutti i 40 anni che il popolo ebraico era nel deserto, lei era una prostituta. Non solo questo, dice la Gemara in Masechet Zevachim. Non c'è un principe, non c'è un re, non c'era un uomo importante che non era cliente lassù. E per questo dice la Gemara, come che lei ha conosciuto tutti i re, tutte le gente importante, e loro parlavano con lei, e lei sapeva, tutti le capi hanno paura. E per questo lei può dire, su mano, sul cuore, tranquilli, non dovete avere paura. Io conosco tutti le capi. E Bemet, dice la Gemara, Rahab è una delle quattro donne più belle che c'erano. Dice la Gemara, Sarà, la moglie di Avraham Avinu, Abigail, che dopo diviene la moglie di David Amelech, Rahab, Esther. Quattro donne che erano bellissime. E che dice Rahab? Dice Rahab, io con il lino, con la finestra e con la corda ho peccato. E con il lino, con la finestra, e con la corda farò la teshuva e mi convertirò. La domanda è: qual è la storia? Qual è la storia del lino, della finestra, della corda? Perché è lo stesso lino, finestra, corda che lei usa per salvare gli esploratori? Lei addirittura dice: queste tre cose sono le cose che io porto alla mia teshuva. Ovviamente dicono le maestre: questo lino, finestra e corda sono gli strumenti che Rahab ha usato nel suo mestiere e nel suo 40 anni di lavoro come una prostituta. Quando arrivavano gente a casa sua, da dove arrivano? O che è una vergogna, ma sia si vede un uomo andare a una donna così. Tutti entravano con la corda, dentro la finestra, sotto il tetto si nascondevano sotto la pianta di lino, facevano con lei lo che facevano, e andavano via con la finestra e con la corda. Dice Rahav, tutta la mia vita ho usato queste tre cose per fare cosa non va bene. Il lino, la finestra e la corda. Questa volta faccio teshuva. Usa il lino, la finestra e corda per salvare gli esploratori che sono le servi di HaKadosh Baruch Hu. E con questi tre voglio fare la mia teshuva. Ed è qui, dicono le maestre, vediamo che la teshuva è più forte della preghiera. Perché Moshe Rabbeinu, quando lui voleva entrare nella terra di Israele, Vaet Hanan, quanto lui ha pregato, quanto lui ha chiesto, Paktut filo, 515 preghiere ha fatto, e non sono accettate. Però la teshuva di Rahab, una donna che ha fatto una cosa incredibile per 40 anni, possiamo dire è arrivato al punto più basso che una donna può arrivare, lei con la teshuva nel filo viene accettato. Non solo che viene accettato, e diviene la moglie di Yoshua. In Bemezza di Kim, il Maharal, sulle sue spiegazioni sulla Gemara, approfonda tanto su questa storia. Qual è la storia di queste tre cose? Che rappresentano questo lino, che rappresentano questa finestra e che rappresenta questa corda che viene usata. E là il Maral, come di solito quando lui fa spiegazione, allunga tanto, 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 tanto. E là una delle cose che lui dice così. E lino è un vestito che rappresenta la solitudine. Il Kohen Gadol, noi sappiamo che tutto l'anno lui ha un vestito bello, fatto di quattro vestiti, però di Yom Kippur lui mette quattro vestiti semplici. Bigdei Vad, così vengono chiamati, Bigdei Vad. Il Bigdei Vad, le vestiti del solo, il vestito della solitudine, i vestiti dove lui da solo, con questi quattro vestiti bianchi, fatto di lino, entra nel posto più santo e nel giorno più santo a Kodesh HaKodeshim, a Yom Kippur. È il pishtan di Grande Maestri, non solo questo, è il pianto, è lino come pianto, è un pianto che lui esce dalla terra con una spiga unica. La si spezza, però è una spiga unica. E poi queste le maestre chiamano il lino El Begeda Vad. Vad è della parola Badad, ha la stessa radice, solitudine. Quindi il lino, dicono le maestre, rappresenta la solitudine, rappresenta il sentimento che uno si sente da solo. Invece la finestra, che rappresenta? La finestra è quando uno ha sentito la solitudine, uno che si sente da solo, uno che si sente abbandonato, che fa per trovare qualcuno che sarà con lui, per trovare qualcuno che lo gioirà, apre una finestra. E tramite questa finestra cerca di fare che? Usare la corda. Qual è la corda? La corda è una cosa che viene usata per legare, per collegare due cose insieme. Dicono le maestre, Rahav era una donna semplice. La parola Rahav, se lo traduciamo, vuol dire largo, Rahav, una cosa grande. Rahav, questa donna, era un'anima grandiosa, un'anima gigante. Non possiamo immaginare e capire quando Rahav era una donna grande. Però dentro di lei, come tanti gente grande, aveva il lino, aveva il sole, si sentiva distaccato da tutto il mondo. Sì, anche oggi conosciamo questa cosa, no? Quante volte c'è un uomo, non lo so, forse ha 1.000 amici su Facebook, un altro 10.000, non lo so, su TikTok, o davvero da solo, nel fino, con chi è? E questo è Rahav. Rahav è una donna grandissima, grandissima, con un'anima, non possiamo capire che carica lei aveva, però dentro si sente da solo. E quando uno si sente da solo, che fa? Apre una finestra, cerca di collegare se stesso con un concetto o collegare se stesso con una cosa che lo può portare un gusto nella vita, che può portare una ragione nella vita. Sì, lei ha sbagliato, è vero, non ha trovato la corda giusta. Per lei la prostituzione era il suo modo di sentirsi amato, era il suo modo di sentirci collegato alla umanità. E fa presa in tanta gente, che sono per esempio gente alcolici, stessa storia. Perché? Hanno solitudine. Come si vogliono collegare? Tramite l'alcol o qualsiasi addizione, qualsiasi cosa. Quante volte nella vita, quante volte un uomo trova una cosa e dice quello è il mio modo di uscire dalla mia solitudine, questa è la mia finestra, questo è il mio modo di vedere le cose e questa è la mia corda. Dovete sapere, di Dio, tutti quelli che sono scesi sotto, tutti quelli gente che conosciamo a volte, quelli che davvero fanno droga, fanno alcol, fanno cose molto molto gravi. Di solito questi gente sono gente molto sensibile. Di solito sono gente con grandissime anime. C'è una ragione perché quelli gente sono caduti dove sono caduti. È che la loro solitudine loro sentimento di essere da solo, la loro obbligo mentale, psicologico per essere collegato, è così grande, così sensibile, hanno anime così belle, che ogni cosa lo fa sentire male. Sadikin, se noi prendiamo un uomo semplice, che è cresciuto non lo so dove, è nel campamento, da solo, senza nessuno, senza niente, qualsiasi cibo che tu lo darai, lui sarà felice. O se tu prendi un principessa che è cresciuto in un palazzo del re, lei tutta la vita ha mangiato solo cibo speciale, fatto del cuoco, del palazzo del re, sempre cose molto molto sensibili, molto fatto bene. Se tu dai a una principessa cibo così, fatto così, lei non solo che non la gusterà, ma sia può essere malato, perché il suo corpo non ha la capacità di gestire. La stessa cosa, Rahav rappresenta questo tipo, una principessa di dentro, un'anima gigantesca, però non trova il modo di collegarsi al punto giusto. E qui, Tzadikim, dobbiamo capire come questa cosa può essere soluzionata. Raman parla, dice una cosa molto interessante. E il Rama Mipano dice che Rahav e anche il suo marito Yehoshua sono reincarnazione. Yehoshua bin Nun, dice il Rama Mipano, è reincarnazione di Yosef. Yosef HaTzadik. Il Rahav invece è reincarnazione di Eshet Potifar. Vado addietro nella storia. Vi ricordate la storia famosa di Giuseppe, questo ragazzo di oro, che il suo padre lo vuole così tanto bene, e il padre vede Yosef come il suo figlio preferito. Perché preferito? Non perché era più bello, sì, era anche bello, perché era grandissimo. L'anima di Giuseppe è un'anima gigante. La saggezza di Yosef, dice mai si va a Salatone e Passim, Jacob Avinu vede la saggezza di Yosef, e per questo subito Jacob Avinu capisce che Yosef deve essere un uomo grandissimo. Yosef sarà quello che porterà salvazione al popolo ebraico. Subito Jacob riconosce questo carattere attraverso il suo figlio. Però che succede? Il suo figlio viene venduto. C'è la storia corta, dei fratelli lo vendono. Arriva come schiavo. Dove? Nella casa di Potifar. E là la moglie, che dice la mamma impara la reincarnazione di Rahav, detemi lì, Rahav, reincarnazione di lei, poi cronologicamente era prima, là dice, lei sente un volere di essere collegato con Giuseppe. Dice, maestri le Shem Shammai mitkavna. E nel suo anima, la moglie di Potifar, capito che lei è collegato a Giuseppe. Lo che lei non ha capito però che non era in questa reincarnazione, era destinato solo nel prossimo. In Behemet, vediamo che Giuseppe, quando lui entra per fare il peccato con la moglie di Potifar, secondo qualche interpretazione, lui è andato là apposta per fare un peccato con la moglie di Potifar. Che succede? Che succede l'attimo prima che Yosef cade nel peccato con la moglie di Potifar? Abbiamo una finestra e c'è scritto che Yosef vede attraverso la finestra il viso del suo padre Jacob. E questa cosa che lui vede Jacob attraverso la finestra, questa cosa lo fa fare Teshuva e questa cosa lo dà la forza a non cadere nel peccato con Eshet Potifar. E anche qui dobbiamo capire. Vuol dire ha visto il viso del suo padre attraverso il finestro. Di che finestro stiamo parlando? C'è una finestra in questa casa con Eshet Potifar in Egitto. Era un finestro reale? Era un finestro virtuale? Che finestra è? E il fatto che lui ha visto il viso del suo padre, che voglio dire? Giuseppe si è ricordato del viso del suo padre. Giuseppe sapeva sempre come era il viso del suo padre. Che vuol dire lui ha visto il viso del suo padre attraverso la finestra. E Tzadikim, possiamo dire che Giuseppe, anche lui in questo momento, era collegato a Nino. Aveva un sentimento di solitudine. Un ragazzo di 17 anni, da solo, senza famiglia, senza niente. Un ragazzo che è cresciuto in una casa dove tutto era con un fuchetto d'oro, dove Jacob Avinu qua, quale spiritualità, quale armonia, quale bellezza c'era nella casa di Jacob Avinu. Questo è lo che Yosef conosce. E tutto in un attimo viene preso via di Giuseppe, e Giuseppe si sente da solo in Egitto, e Giuseppe sente che lui non vale niente di più, è un schiavo, non vale niente, manco un nome, l'schiavo è un numero, meno di un numero. È là che succede un attimo prima di cadere nel peccato, lui vede il finestra, e che vede nel finestra? Vede il suo padre che guarda su di lui. Dicono ai maestri, tu sai che lui vede, non è che lui vede il viso del suo padre, non è che a Giuseppe si è dimenticato il viso del suo padre, adesso ha visto la finestra si ricorda, no? Giuseppe vede se stesso e nel stesso modo come suo padre vedeva se stesso. Tzadikim, una finestra non vuol dire solo vedere, una finestra rappresenta una prospettiva, una sperspettiva. Una cosa, Giuseppe inizia un attimo prima di cadere, vede su stesso nella stessa prospettiva che suo padre lo vedeva. Qual è questa prospettiva? La prospettiva che io valgo tantissimo. Io sono il figlio preferito del mio padre. Io sono saggio, sono grande. Io sono destinato di fare grandi cose. E subito quando Giuseppe riesce a aprire questa finestra, questo sentimento di solitudine, questo lino che lui c'è dentro, subito riesce a mandarlo via e prende la corda. E con questa corda che fa? Si collega al suo obiettivo vero. E questo è lo che c'è dentro. Tzadikim. Le solitudini vere non vengano combattute con amici da fuori. La finestra che tu devi aprire e la corda che tu devi fare deve essere dentro. E questa è la cosa che Yosef riesce da fare. Yosef, quando sta là, riesce a capire quanto lui è importante. Dice Davide Melech, e nel Tehilim, nel capitolo 100, cioè 505, versetto 15. Al tigu'u bimshichai, non osate toccare i miei unti. Vuole dire, al tigu'u bimshichai, non toccare i miei unti. Dicono i maestri, sapete chi sono Meshichai? Meshichai viene dalla parola Mashiach, sì? Unti sono i bambini. Non toccare le mie bambini, le bambini di Am Israele, che loro sono unti. Che voglio dire? Tzadikim, quando un bambino nasce, tante volte, quando un bambino è piccolo, lui sogno di cambiare il mondo, sogno di essere qualcuno che potrà cambiare. Ogni bambino ha detto, quando lui è giovane, quando lui è piccolo, ha un carica, un sentimento di essere Mashiach addirittura. Io mi ricordo che quando ero un bambino piccolo, mi dicevano, che sarai quando sarai grande? Io dicevo sempre, sarò il Mashiach. Almeno un bambino che capisce della sua vita. Però ogni bambino ha questo sentimento là dentro. Sentimento che io sono importante. Che dice HaKadosh Baruch Hu? Al tigu'u bimshichai. Non toccare i miei unti. Che succede? Tante volte come bambini noi percepiamo la verità della nostra grandezza, però subito vengono tanta gente, a volte può essere il padre, a volte può essere madre, quante volte noi come genitori sbagliamo in questa cosa e spegniamo questa luce, diciamo che tu sarai un Mashiach. Chi sei te? Non sognare. E quando uno cresce da più, già non è solo il suo genitore, sono le sue amici. Ah, chi pensa tu di esserci? Che cosa già puoi fare? Quale differenza già puoi portare? Che cosa già sei capace da fare? No? Quando uno ti dice in un modo zinio, ah, tu, sì, vediamo come la fai. Quando un ebreo si sente lino, quando un ebreo si sente solitudine, è perché lui non capisce la fuoca che lui c'è dentro. Non ce l'hai bisogno di cercare né Facebook, né Twitter, né amici, né feste, né niente sociale. Sì, un ebreo deve essere sociale. Dobbiamo andare al tempio, dobbiamo essere insieme perché siamo Am Echad. Però la tua felicità, la tua obiettivo, dove sta? Tu la trovi dentro di te. Là deve cercare questa cosa, là ti deve collegare. E per questo tzaddikim, questo è lo che dicono, alti gubim shechai, non toccare le mie unti. Quanto questa cosa è importante. E questo dice Rama Mitano e Rahav. Rahav per 40 anni non ha capito la sua grandezza, però un giorno le ha capito, ha visto dentro. E che fa nel fino? Si sposa con Yoshua. 8 profeti, 8 grandissimi profeti escano da chi? Da Rahav. Quanto questa cosa è importante, quanto questa comprensione da parte di Rahav, che lei capisce quanto luce ce l'ha dentro. E per questo tzaddikim c'è scritto Ani adati ki gadol Hashem. David HaMelech dice e io so quanto è grande il creatore. Vuol dire io so. Noi sappiamo, ognuno di noi sa. Vuol dire io so. Dice David HaMelech, io, ognuno di noi non si deve mai sentire da solo. Ognuno di noi deve sempre sentire quanto forza, quanto luce, quanto capacità lui ce l'ha dentro. Non lasciate l'altra gente spegnerti, non lasciare l'altra gente dirti che tu non sei capace. Tu sei capace. Alti gubim shichai. Ognuno di noi è un Mashiach. Sì, può essere anche El Mashiach, però può essere anche un Mashiach per la tua famiglia, per tuo marito, per tua moglie, per la tua comunità, per il tuo amico. Tu sei un Mashiach. E questa è la grandezza di Rahab. E per questo nella vita non dobbiamo solo alzare noi, dobbiamo alzare anche l'altro. E più che vede che l'altro è sceso, più che tu vedi un ebreo, un fratello, un amico che sta giù, più forse è perché lui ha una grande luce. E più che tu nega questa luce, più che tu scegli di non vedere questa luce, più che Chas v'Shalom si può cadere. Però questa è l'Haftarah che continua la parasha dove finalmente HaKadosh Baruch Hu dà fiducia a Moshe Rabbeinu. Ase rezzonò kirzonecha, fai che la sua volontà sarà la tua volontà perché la tua volontà è la sua volontà. E questo è il nostro lavoro, far uscire questa luce da dentro. È sicuro che se ognuno di noi farà questa cosa, vedremo molto pronto il Mashiach Zidkenu. Shabbat Shalom.